A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Le 10:35 minuti, ben trovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Questo è A come Atlante che come ogni giovedì vi porta in Africa. Io sono Sara Milanese, staremo insieme per la prossima mezz'ora e parleremo soprattutto di Etiopia. Ci sono state le elezioni, si sono tenute lunedì, sono state le settime votazioni dalla caduta del regime militare nel 1991. Più di 50 milioni di cittadini chiamati ai seggi e già dalle prime ore del mattino lunedì da varie località del paese arrivavano le immagini di persone in coda. I risultati ufficiali ancora chiusi, insomma, non sembrano esserci. I sondaggi e i primi dati che arrivano però danno per favorito e vincente il partito dell'attuale primo ministro Abiy Ahmed, che è già primo ministro dal 2018 e che nella precedente tornata elettorale aveva ottenuto oltre il 90% delle preferenze. Questo appuntamento elettorale in uno dei paesi più popolosi dell'Africa è arrivato però in un momento di rinnovate tensioni, soprattutto con la regione settentrionale del Tigray, dove ricorderete c'è stato un violento conflitto durato oltre 2 anni tra il novembre 2020 e il novembre 2022, che si è chiuso con degli accordi di pace firmati a Pretoria. I nodi in realtà non si sono mai risolti veramente e in questa regione non si è votato, per esempio, in questa tornata elettorale, e il conflitto, come dicevamo, le tensioni si sono riaccese proprio nelle ultime settimane. Sono tanti gli elementi da commentare. Noi proviamo a raccontare, almeno contestualizzare questo voto con Luca Puddu, docente di storia dell'Africa dell'Università di Palermo, che più volte ci ha aiutato a raccontare proprio le complesse vicende del Corno d'Africa. Ben trovato professore, grazie, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Non è stato facile seguire da lontano queste elezioni, la presenza di giornalisti di testate internazionali nel paese è stata fortemente limitata, ma l'immagine che ci sono arrivate dalla giornata elettorale parlano di un voto che si è svolto perlomeno in maniera serena. Conferma?
Stando a quanto dichiarato dall'Unione Africana e dall'IGAD, le due principali organizzazioni regionali ad aver inviato degli osservatori in Etiopia per verificare la regolarità della tornata elettorale, sembrerebbe che il voto si sia svolto in maniera pacifica e con un'ampia partecipazione popolare. Questo al netto di alcune criticità, come una serie di limitazioni alla libertà d'agire politico dei partiti d'opposizione, soprattutto alla mancata organizzazione delle elezioni in alcune aree del paese dove le condizioni di insicurezza hanno reso impossibile l'apertura delle urne, dunque la regione del Tigray e alcune aree delle regioni di Amhara e dell'Oromia. Si tratta di notizie ampiamente attese, visto che molti partiti di opposizione nei mesi precedenti avevano denunciato gli arresti indiscriminati e le restrizioni alla libertà di movimento, e alcuni di questi partiti, in particolar modo la principale coalizione d'opposizione, hanno apertamente denunciato e dunque disconosciuto formalmente la regolarità dell'attuale tornata elettorale.
E invece sui risultati che stanno arrivando, che cosa possiamo dire? Si parla comunque di un'evidente vittoria del partito della prosperità del premier Abiy Ahmed.
Certamente ci si può attendere una riconferma del partito della prosperità con percentuali molto alte, percentuali che probabilmente non sarebbe lecito attendersi in un sistema democraticamente compiuto. È plausibile anche attendersi che alcuni partiti d'opposizione ottengano una minima rappresentanza in Parlamento, come ad esempio il partito di Iberanunega, che già nei 5 anni precedenti ha collaborato attivamente con l'esecutivo. Bisogna dire che le elezioni in Etiopia sono state storicamente un momento di reinvestitura formale del partito al potere, piuttosto che un momento di aperto confronto tra forze politiche portatrici di programmi alternativi. Questa non è una novità introdotta da Abiy Ahmed, ma è parte integrante di una cultura politica che permea l'Etiopia almeno dal 1993, dunque dall'ascesa al potere dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front.
Ecco, parliamo proprio allora di questa figura che è emersa nella scena politica nazionale, perlomeno si è imposta, ecco, a livello nazionale già nella precedente tornata elettorale, quindi dal 2018, che è stata premiata con il premio Nobel l'anno successivo, dopo solo un anno di mandato nel 2019, e che ha dovuto affrontare come primo ministro il conflitto che citavamo prima nel Tigray, e anche la ripresa delle richieste separatiste di altre regioni. Da una parte però si può parlare chiaramente di una crescita economica indubbia, no? Dell'Etiopia, forse Addis Abeba è proprio la cartolina, l'immagine da cartolina che Abiy Ahmed può presentare, sede dell'Unione Africana, un cantiere aperto, no? di edifici di costruzione, e sono diversi, insomma, elementi che compongono questa figura che si prepara ad assumere un nuovo mandato. Non emerge dalle votazioni, è il Parlamento poi che lo dovrà nominare, corretto?
È corretto. È molto difficile oggi tracciare un profilo compiuto della figura di Abiy Ahmed, poiché il primo ministro etiopico ha già dimostrato ampiamente di essere pronto a rivedere anche in maniera radicale i propri orientamenti di politica interna e di politica estera per perseguire l'obiettivo di mantenere il potere dinanzi ad una serie di attori statuali e non statuali che negli ultimi anni hanno ripetutamente cercato di contestarne l'autorità. A mio parere l'eredità più forte che oggi Abiy Ahmed porta con sé è quella di aver modificato il baricentro politico ed economico dell'Etiopia, spostandolo dal nord, dunque dalla regione del Tigray, regione di provenienza dell'ex partito di governo del Tigray People's Liberation Front, alle regioni centro-meridionali come il Sidamo, l'Oromia, da cui proviene lo stesso primo ministro, e le stesse performance economiche in certo qual modo suggeriscono questa traiettoria. È vero che l'Etiopia è tornata a crescere con tassi a doppia cifra, si parla addirittura di un tasso di crescita del 10% grazie ad una serie di riforme introdotte negli ultimi anni e volte a liberalizzare l'economia. È altrettanto vero però che questa crescita economica è stata raggiunta a spese della stabilità monetaria. Ad esempio, il BIR, la moneta nazionale etiopica, da alcuni anni a questa parte è lasciata libera di fluttuare, e questo ha provocato un grave deprezzamento della moneta dinanzi al dollaro e ad altre valute straniere. Dunque esiste un'ampia fascia di popolazione in Etiopia, soprattutto i funzionari pubblici, coloro che ricevono salari, che stanno subendo i contraccolpi di un costo della vita che aumenta in maniera vertiginosa. Al contempo c'è un'altra fascia di popolazione, penso ad esempio alla classe imprenditoriale vicina al potere politico, che ha investito nel settore ricettivo o nel settore dei trasporti della capitale di Addis Abeba, ma anche agli esportatori, i coltivatori di caffè notoriamente concentrati nelle regioni centro-meridionali, che sono stati invece più in grado di beneficiare di questa crescita economica e proteggersi dalla svalutazione del BIR in virtù del fatto di avere accesso diretto alla valuta pregiata e dunque poter in qualche modo correggere il fatto che il BIR ormai appare in caduta libera.
insomma, gli elementi di incertezza che abbiamo già visto e citato finora sono tanti. Quali potrebbero essere le priorità del prossimo? Chiaramente lo diamo ancora con un minimo di, diciamo così, incertezza, ma sappiamo che la direzione è quella. Quali potrebbero essere quindi le priorità del prossimo mandato di Abiy Ahmed?
Ma credo che le priorità del prossimo mandato siano quelle di consolidare il potere in alcune aree del paese dove operano ancora dei movimenti insurrezionali a bassa intensità. Penso soprattutto alla regione dell'Oromia, dove opera l'Oromo Liberation Army, penso al conflitto a bassa intensità nella regione Amara, dove operano le milizie Fano. Chiaramente la grande sfida del prossimo futuro per Abiy Ahmed sarà quella di affrontare la situazione nel Tigray, un Tigray dove il Tigray People's Liberation Front è recentemente tornato al potere, denunciando gli accordi di Pretoria e alleandosi con quello che oggi appare come il principale rivale regionale dell'Etiopia, ovvero sia l'Eritrea. Un Tigray dove oltretutto aumentano i venti di secessione, ormai invocati in maniera aperta da una parte sempre più consistente dell'elite politica tigrina, un Tigray che di fatto dal 2020 si trova al di fuori del recinto istituzionale dell'Etiopia. Non bisogna infatti dimenticare che anche nel 2020, in virtù della situazione di insicurezza, in Tigray non erano state organizzate delle elezioni. Dunque dal 2020 e plausibilmente fino al 2030 il Tigray si troverà privo di rappresentanti nel Parlamento federale. Il rischio di una secessione del Tigray, che al momento è già presente nei fatti, chiaramente porta con sé un potenziale effetto domino anche in altre aree del paese. Ed è questo, a mio parere, il motivo per cui il primo ministro Abiy Ahmed è stato molto cauto fino ad ora rispetto all'ipotesi di offrire riconoscimento diplomatico ufficiale alla Repubblica del Somaliland, con cui pure l'Etiopia ha importanti accordi politici e commerciali in quanto potenziale sbocco al mare per l'import-export di Addis Abeba.
Effettivamente con questa ultima segnalazione ci ricorda anche che il contesto è molto complicato e difficile ridurre poi la situazione all'interno del paese solo con le tensioni nazionali, perché sono assolutamente continuamente legate anche con i paesi di tutta quanta la regione. Professore, ci dobbiamo fermare qui. Grazie mille anche questa volta per averci aiutato a contestualizzare quello che succede in Etiopia. Speriamo di averla presto nostro ospite di nuovo.
A presto e grazie per l'invito.
Buona giornata allora al professor Luca Puddo, che è docente di storia dell'Africa dell'Università di Palermo. È di Fela Kuti il brano che sentiamo in sottofondo, si intitola Underground System ed è il brano che Fela Kuti ha dedicato al suo grande amico Thomas Sankara. È un brano pubblicato nel 1992, pochi anni dopo l'uccisione di Sankara. La figura di questo grande leader africano che ha portato il Burkina Faso all'indipendenza, il cui messaggio politico e sociale ancora oggi è attualissimo, ecco, questa figura è al centro dell'ultimo libro dell'antropologo italiano Marco Aime, che è profondo conoscitore in particolare del Sahel e che ha appena pubblicato per Bollati Boringhieri il ritratto di una onesta utopia, la vita e l'eredità di Thomas Sankara. Ecco, noi abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono e proprio per parlare dell'attualità di questa grande figura. Sono passati quasi 40 anni ormai dalla sua uccisione e anche in vista di questa data, di questo anniversario, Marco Aime ha pubblicato questo libro. Ora sentiamo appunto la chiacchierata che abbiamo fatto anche sull'importanza del messaggio ancora oggi attualissimo di Sankara.
Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane, quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di staccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose, ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte, che ancora oggi è molto attuale. Ecco. Avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
La classe politica del Burkina Faso e forse anche di tanti altri paesi africani non è stata di certo all'altezza di un messaggio così alto. Che cosa resta oggi nel continente? A livello politico non c'è chi ha preso le redini di questo di questa eredità.
E purtroppo sono in molti nuovi leader africani che si proclamano sankaristi o dicono di ispirarsi a Sankara, ma per adesso non si è visto ancora nessuno all'altezza della portata del pensiero di Sankara e della cultura di Sankara. È anche vero che è difficile fare paragoni, sono passati oltre 40 anni. Da quegli anni le cose sono cambiate, gli attori in gioco sono diversi. In ogni caso, ecco, non c'è purtroppo nessuno della classe politica africana, non solo del Burkina Faso, non è emersa nessuna figura in grado non solo di portare avanti dei discorsi davvero innovativi e indipendenti, e nemmeno con il carisma per la capacità di coinvolgere le popolazioni, cosa che invece Sankara sapeva fare molto bene.
Vogliamo fare un riferimento al Burkina Faso di oggi, perché anche lì Ibrahim Traoré, che adesso sta guidando, diciamo così, la giunta militare del paese, anche lui rivendica, no, un collegamento a Sankara.
Sì, è curioso che alle ultime o penultime elezioni tutti i due candidati di fazioni opposte, tutte e due, dicevano di ispirarsi a Sankara, quindi questo ci fa anche capire la portata. Ora, è chiaro che oggi sono anche diversi problemi. Ecco, la Sankara aveva più problemi interni al paese, la povertà, l'analfabetismo del paese. Oggi ai problemi strutturali del Burkina Faso si è aggiunto anche quello delle minacce dei gruppi islamisti, jihadisti, che stanno attaccando molti paesi del Sahel. La presenza dei russi, dei cinesi, di altri attori, dei turchi e degli arabi, rende molto più complesso anche lo scenario che c'è in Burkina Faso. Sicuramente c'è stato da parte degli ultimi leader burkinabè una presa di distanza dall'ex colonialismo colonialista che è stata la Francia, e questo potremmo dire che è un gesto molto sankarista, ma di sicuro Sankara non avrebbe accettato di sganciarsi dalla Francia per mettersi nelle mani di Africa Corps, cioè ex Wagner, cioè dei russi che fanno capo direttamente a Putin. Ecco, questo è un qualcosa che non potrebbe essere etichettato certamente come sankarista.
Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri, ce n'è uno imminente a Milano all'interno del Festival Cento Africa della rivista Africa, domenica 7 giugno. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
Ma qui direi che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda, ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011-2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini, come, che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
Allora, come avete sentito, Marco Aime sarà a Milano a presentare il libro questa domenica all'interno del Festival Cento Africa, organizzato dalla rivista Africa. Inizia domani, dura appunto 3 giorni, tantissimi gli appuntamenti, i laboratori, tutti dedicati al continente africano. Trovate tutte le informazioni sul sito africarivista.it. A Come Africa si ferma qui, grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese, ci sentiamo giovedì prossimo.